8 agosto 1988. Nico, spesse volte ti senti ripetere che il Vangelo è tutto, che abbiamo il Vangelo e non abbiamo bisogno di altro, e che perciò bisogna condannare o allontanare tutti quei lumi che Gesù continua a darci attraverso altre anime. Mamma, ascoltami. Il Vangelo è la parola di Gesù tramandataci attraverso gli apostoli. Parola viva, eterna, antica e sempre nuova, pronta a donarvi ora come allora luce, forza, vita. Essa è guida, certezza, conforto. Essa è scarna, essenziale, adatta a tutti gli spiriti. Come il bambino appena nato ha bisogno di un nutrimento essenziale, ricco di principi attivi che trova nel latte materno e che gli consentono di crescere bene, fortificarsi nel primo anno di vita, ma poi, svezzato, ha bisogno di cibo più sostanzioso. Così voi uomini, man mano che crescete, avete bisogno di altre luci, che soddisfino la vostra sete di sapere, che risolvano i vostri infiniti perché. E la parola eterna di Dio, che come una fontana viva, sempre zampillante, continua a dissetarvi attraverso altre vie che sono canali d'amore. Vedi, mamma, ai cristiani dei primi tempi bastava dire solo poche parole di Gesù perché andassero incontro al martirio cantando. Ma l'uomo di oggi cosa ne ha fatto della parola di Dio o del Vangelo? Esso è diventato sclerotico, ridotto ad un susseguirsi di storielle da raccontare ai bambini, vuoto di senso, a furia di ripeterlo senza convinzione. Ecco perché Dio viene ancora a chiarire, a dissolvere dubbi, a far conoscere verità senza le quali l'uomo ancora più si allontanerebbe dal suo amore. Accogliete queste voci, mamma, non disprezzatele. Ti ho detto come riconoscerle per vere e soprattutto siate riconoscenti al Padre e ringraziatelo sempre. Ah, se poteste ritornare bambini ed attaccarvi con avidità al seno materno della Chiesa, che vi nutrirebbe e non vi lascerebbe morire di nebbia, senza tanti insani, perché che dilaniano il vostro cuore e la vostra intelligenza, uccidendo la vostra anima. 9 agosto 1988. Questa mattina Rosy è venuta a prendermi per portarmi in ospedale al capezzale del padre già in coma. Mi diceva che il giorno prima il marito era andato alla Dispoli per prelevare Don Eugenio e portarlo da lui, ma che non era riuscito a rintracciarlo perché era partito. Per tutto il giorno Rosy non ha fatto altro che telefonare alla Dispoli, ma di Don Eugenio nessuna traccia. Istintivamente, senza una logica apparente, mi sono sorpresa ad invocare Nicola perché Don Eugenio potesse arrivare in tempo al capezzale di Luigi. E così è avvenuto. Il lunedì egli è arrivato dalla Dispoli, ha pregato con i familiari, li ha comunicati nella stessa stanza dell'ospedale dove era il padre. Rosy era serena e felice, ma il giorno dopo il funerale, mentre ero in terrazza, Nicola mi dice: «Mamma, ti ricordi quando Gesù attraverso te, durante la mia malattia, apostrofò Eugenio con queste parole? Sacerdote di Dio, tu sei la fontana che zampilla acqua viva, a cui tutti possono dissetarsi, ma non tutti in uguale misura. C'è l'assetato che muore, e a lui va dalla precedenza assoluta. Quella volta ero io l'assetato. Ieri era Luigi. Eugenio non può essere un sacerdote mediocre. Troppi doni ha ricevuto da Dio, doni che potrebbero essergli tolti. 10 agosto 1988. La visita di Teresa di ieri sera mi ha sprofondata in un abisso di dolore. A più riprese ho indirizzato la mia sofferenza a Gesù perché la utilizzasse purificandola e unendola alla sua e l'offrisse al Padre in aiuto a Luigi che lotta nell'agonia della morte. Gesù mi è vicino, mi fa comprendere che se mi chiede sofferenza per anime particolarmente a lui care, in cambio mi ha dato Nicola. Nicola che come fulgida stella dispensa dall'alto del paradiso doni e favori. Nicola, mamma, non sprofondare il tuo spirito nella considerazione delle contraddizioni che turbano l'animo di Teresa. Te l'avevo spiegato come la sua personalità si è spaccata in due. Da una parte una spiritualità che si fa sempre più santa e più fulgida, e dall'altra una mente sempre più offuscata, che non riesce a distinguere la verità dall'errore. Satana è maestro in quest'arte. Povera mamma, tu ne sopporti il peso, ma è il destino delle anime vittime. Non dimenticare che per me il peso è stato doppio, perché la mia sofferenza investiva non solo il mio spirito che vedeva, patendo un dolore indicibile, tutte le ferite delle vostre anime che dovevano essere riscattate con la mia rinuncia alla vita, ma anche il mio povero corpo che era diventato il bersaglio dell'odio di Satana. Mamma, placa la tua angoscia. Non vedi che da più parti giunge a te, attraverso la lettura del mio libro, il soffio della consolazione? È Gesù che te lo manda, perché tu non ti avvilisca e possa continuare a salire con la tua croce la strada che conduce al nostro amore senza veli. Stringiti a me, mammozza mia. Io ti consolerò dell'amore che ti manca degli altri miei fratelli e di papà e di tutti coloro che tu ami, perché ti amo per tutti loro. Sei tu che continui la mia immolazione e la mia offerta. Gesù è il cardine e il mare che raccoglie, purifica, offre al Padre. Voi, i piccoli ruscelli che in esso affluiscono. 11 agosto 1988. Ieri sera Rosy alle 23:15 mi comunica che alle 9:50 il padre è spirato serenamente. La notizia, che pure aspettavo, mi causa una specie di torpore spirituale, di abulia. Non riesco a chiedere a Nicola niente, in me non c'è il dubbio, ma nemmeno la certezza che quell'anima sia salva. Stamane, molto presto, Nicola mi spinge a pregare per Luigi. Mamma, come hai potuto dubitare che la vittoria non fosse soltanto di Gesù? Gesù amava particolarmente quell'anima. L'ha inseguita da sempre, l'ha tallonata anche quando essa correva, dimentica per quelle strade sbagliate. Ha creato attorno a lei una rete sottilissima di fili invisibili, proprio come fa il ragno per catturare la sua preda. Ha coinvolto anche me, quando ero ancora in vita, in un disegno di amore incomprensibile alla vostra cecità. Ha coinvolto Rosy e te, e le vostre offerte sono state determinanti. Come poteva non vincere tanto amore? Non ero io che tacevo, mamma. Eri tu che mi impedivi di comunicare con te. Adesso di a Rosy di essere serena, perché ha portato a termine il suo compito di figlia, e soprattutto pregate per l'anima di Luigi. 12 agosto 1988. Nicolò, ascoltami. Nel vedere in televisione scene drammatiche di povertà a causa della siccità, mentre da noi qui a Roma le fontane zampillano continuamente acqua limpida e fresca, mi sono chiesta perché il Signore dona a certi popoli tutto un ambiente privilegiato, mentre ad altri no. Cerco di individuarne l'origine. Nicola, mamma, vuoi conoscere il perché? Perché da coloro a cui tutto Dio ha concesso possa salire al cielo un inno poderoso, continuo, di ringraziamento e di lode, e, consapevoli di quanto loro il Padre ha donato senza alcun merito, possano riversare il loro amore sui fratelli meno favoriti, al punto tale che anche da essi possa salire al Padre un inno di ringraziamento e di riconoscenza. Come vedi, mamma, attraverso un atto sapientissimo di amore, atto che a voi uomini potrebbe sembrare di ingiustizia, Dio dà la possibilità ai figli privilegiati di unirsi agli altri che lo sono di meno in un rapporto d'amore. Così è nelle famiglie in cui, accanto al figlio superdotato, c'è l'altro handicappato, così nella società. Ma tutto trae origine da un amore infinito e previdente del Padre che esige da parte vostra altrettanto amore, affinché il dono non si trasformi in peso, dolore e condanna. Ti accorgi, mamma, come tutto graviti sull'amore? Mamma, non è vero che è stato in seguito a quanto visto in televisione sulle conseguenze della siccità che tu hai formulato quei perché, ma è stato papà che domenica, rientrando da Sabaudia, nel momento in cui attraversavate il piazzale degli eroi, vedendo la fontana zampillante d'acqua, ha esclamato: «E pensare che tanti popoli muoiono di fame per la siccità!» E tu hai fatto eco: «Sì, è vero, quanta acqua a Roma, e quante fontane, piazza Esedra, fontana di Trevi!» E poi non sei andata oltre con il tuo pensiero. Mamma, Ti voglio più precisa e più fedele anche nella formulazione dei quesiti che determinano il mio intervento e le mie chiarificazioni. A voi possono sembrare di poca importanza, ma questo non è vero e, se sono esposti a modo vostro, causano confusione ed alterano la verità. Hai ragione, Nicola. Ti prego di perdonarmi. Stavo facendo questa riflessione. Che le tue luci ci rendono ancora più responsabili e poveri noi. No, mamma, voi siete ugualmente responsabili perché il problema del terzo mondo o del fratello che soffre accanto a voi vi viene continuamente prospettato, ma voi lo eludete come se fosse cosa che non riguardi voi personalmente. 25 agosto 1988. Laura era partita la mattina ed io aspettavo Maria che era andata a fare provviste al supermarket. Chiedevo a me stessa perché mai Laura fosse così aggressiva e mi crucciavo nella ricerca affannosa di una risposta. Nicola, mamma, Laura è aggressiva perché è insicura, ma tu non giudicare mai, perché non sai cosa si agiti nel cuore di ognuno dei tuoi figli e quali moventi determinino i loro comportamenti. Ognuno di loro, come del resto gli altri uomini, è diverso dall'altro e non sempre voi genitori siete in grado di dare loro quello di cui spiritualmente hanno bisogno, perché i loro sentimenti più profondi solo Dio li conosce, ma amore sì, tanto amore, amore disinteressato e non egoistico. 28 agosto 1988, terzo anniversario della dipartita del mio Nicola. Durante la Santa Messa delle 19 ero immersa in una preghiera profonda ed anche dolorosa. Ad un tratto una ondata di intenso profumo di gelsomino mi investe a più riprese, anche se nel mio intimo una certezza si fa strada. Nicola. Cerco di individuare l'origine, forse il deodorante che ho messo? No. Forse i fiori sull'altare? No. Essi sono secchi e poi non ci sono gelsomini. Questa notte, Nicola. Mamma. Quando una bella rosa è nella pienezza della fioritura, manda profumo. Anche la frutta manda profumo e fragranza quando è matura. Così è delle anime dei beati. Essi quando passano lasciano una scia intensa di delicato profumo. Mamma, era il mio giorno e volevo consolare il tuo spirito ancora tanto affranto. 29 agosto 1988. Dopo tanti inutili tentativi, oggi finalmente sono riuscita a comunicare con Don Gernio. La mia gioia è stata grande. Gli chiedo se ha ricevuto il libro di Nicola e mi dice di sì e che è bellissimo. Sento che non sta bene e lo esorto a venire a Roma per incontrare Monsignore Milingo. Mi risponde che egli è un suo amico, ma che il suo non è un male dello spirito, bensì del corpo. Ha appena riattaccato il ricevitore quando Nicola si fa presente con i suoi lumi e con i suoi suggerimenti. Mamma, tu sai che l'uomo è formato di corpo e di spirito e che queste due componenti, anche se ben distinte tra loro, si intersecano e si condizionano a vicenda, né tu le puoi scindere, perché esse formano un'unità, cioè l'uomo, almeno fino a quando la morte momentaneamente non le divide, ma solo momentaneamente, però, perché poi nel giudizio universale esse formeranno ancora unità. Il nemico, quando non riesce a piegare lo spirito, si serve del corpo e su di esso si accanisce per scoraggiarne, indebolirne ed anche limitarne l'azione volta al bene. Ti sei accorta che più volte ti ho spinta a ricorrere agli esorcisti? Essi sono il nostro braccio operante, gli strumenti idonei per liberare. Noi poi guariamo. Sono stato io a suggerirti di dire a Don Gernio di ricorrere a Monsignore Milingo. Io amo quel sacerdote che tanto ti è stato prezioso durante il tuo e mio martirio. Non lo abbandonerò. 30 agosto 1988. Una frase del dottore Joseph, nostro ospite, mi aveva spinto a delle considerazioni. Lui aveva detto: «Pina, se due famiglie che non si conoscevano neppure, la mia e la tua, di nazionalità diversa, di lingua diversa, di religione diversa, lui è ebreo, sono capaci di amarsi così. Perché tutti gli uomini del mondo non possono amarsi? Non è questo un vero miracolo?» E Nicola questa notte: «Mamma, se il padre è uno solo, Dio, Se la madre è una sola, Maria Santissima, se tutti gli uomini indistintamente sono stati riscattati da uno solo, Gesù, nessun ostacolo può esistere perché gli uomini non si amino. Nicò, ma anche la Chiesa mette ostacoli ai matrimoni misti. I tempi non sono ancora maturi, ma verrà giorno in cui non vi saranno più né cristiani, né ebrei, né musulmani, eccetera, ma tutti si ameranno e ameranno Dio in spirito e verità. 31 agosto 1988. Certamente chi legge e ha conoscenza sia perché ne ha parlato la televisione, sia per averlo appreso dai giornali, del film blasfemo L'ultima tentazione di Cristo, che presto sarà proiettato anche in Italia. A questo proposito Nicola interviene. Vorrei chiarire alcuni punti fondamentali per poter inquadrare il problema nella sua giusta luce. Nessuno può accrescere di un solo atomo la gloria di Dio o tantomeno scalfirla. Egli è l'Eterno, l'Incorruttibile, il Santo. L'uomo può solo ferire il suo amore. Questo piccolissimo uomo, generato e creato dall'amore di un Dio, vive ed esiste solo in virtù di questo amore, ma può, con il suo rifiuto, allontanare Dio da sé, ferendolo nel suo amore di padre. È come se, ad un dato momento, l'uomo decretasse per sua sventura di spegnere il sole. Immaginate per un solo istante cosa sarebbe la terra senza più il calore del sole e la luce che esso emana. Tenebre e gelo. In una parola, morte. Potresti obiettare, ma noi cosa possiamo fare? Che c'entriamo? No. Se qualcuno ferisce una persona che ami, a cui devi la vita, tu non puoi restare indifferente senza alzare un dito. Ti associeresti col tuo silenzio a colui che colpisce. Vuoi proprio che Gesù ti allontani da sé? Tu che ti dichiari cristiano, che vieni la domenica a consumare con lui il suo sacrificio, a cibarti della sua carne nell'Eucaristia? È grave il tuo silenzio. Rifletti, sacerdote. Rifletti, mamma, che invochi il suo aiuto quando il dolore e le malattie ti opprimono o tremi per un tuo figliolo. Rifletti, tu che sei quasi al traguardo della tua esistenza e presto sarai a cospetto di Dio. Rifletti, giovane, che hai davanti a te una vita da affrontare. È terribile non avere Dio con sé, mentre è dono immenso, incommensurabile, essere al riparo del suo amore. 1 settembre 1988. Questa notte grande conversare col mio Nicola. Ero oppressa, pensando a Fernanda chiusa in una situazione da cui non si intravede uno spiraglio di luce. Il figlio, già tossicomane, ora dedito all'alcol, ridotto a uno straccio, è tornato a vivere con lei, determinando situazioni sempre più preoccupanti. Invoco Nicola con tutto il mio cuore. Nicola, mamma, quell'uomo non ha più volontà, è un relitto. Ma per coloro che l'hanno generato, il figlio non è mai un relitto, perché essi non possono abbandonare o lasciare che vada distrutta una parte di loro stessi. Così è per Fernanda, così è per Dio Padre e Maria Santissima. Nicola, e se lo si portasse da Monsignore Milingo? Non hai tu detto che gli esorcisti sono i vostri strumenti? Mamma, ma Carlo non è un bambino che tu puoi prendere in braccio e portare dove vuoi. Dio Padre può riassumerlo in sé, perché questo figlio non vada perduto. Aiuta Fernanda, te ne scongiuro. Nicola, non posso suggerirti altro. Nicò, è dura Antonella. Nicola, no mamma, è una creatura sensibile, è per questo che non riesce a dimenticare il dolore sofferto. Del resto anche tu mamma, quando ti sprofondi nel dolore senza dare posto alla gioia che dovrebbe inondarti tutta sapendomi nella gioia, fai lo stesso. La gioia che io cerco di infonderti trae origine dalla fede, dalla certezza assoluta che io sono nella gioia, che io ti sono vicino, che ti amo più di prima, che questi 3 anni non hanno cambiato nulla, anzi, che finalmente tu conosci me, io conosco te. E ti pare poco? 2 settembre 1988. Nicola, mamma, ieri ti avevo elencato i pregi dell'acqua di Ulzio. Essa disseta, lava, purifica, sana, dà forza, protegge, guarisce, e non solo il vostro spirito, ma anche il vostro corpo. Ne hai tanta. Utilizzala e non lasciarla inoperosa. Perché non mi ascolti? Sii attenta ai miei richiami, mamma. Essi sono dettati dal mio amore per voi, un amore vigile e illuminato. Niente, io ti consiglio che non sia necessario, mi devi credere, se conosceste i vostri veri bisogni e i pericoli da cui siete circondati. Ti avevo anche ripetuto di dire alla madre del bambino mongoloide che deve tornare da Monsignore Milingo. 4 settembre 1988. Ero un po' preoccupata per mio fratello Gaspare, ma nel profondo del mio cuore c'era la fede che mi dava serenità. Nicola. Mamma, non temere. Non ti lascerò sola un minuto. Durante la notte successiva mi dice: Mamma, la sofferenza a cui zio Gaspare va incontro è la prova più grande dell'amore che Gesù nutre per lui. Prima si converte, prima guarisce. Il pomeriggio tornavo a Roma con Maria. Avevamo appena lasciato Sabaudia e andando col pensiero alla tomba di Nicola dico: Ciao Nicola. Immediatamente Nicola: Mamma, ma io sono qui. E un intenso profumo di gelsomino invade la macchina. Mi rivolgo a Maria, intenta a guidare. Maria, senti questo profumo di gelsomino? Sì, mamma, verrà sicuramente da qualche villetta qui vicino. No, Maria, è Nicola.